Possiamo trovare una posizione adeguata per la meditazione, ovvero che sia allo stesso tempo piacevole ma stabile, che mi permetta di avere una buona respirazione e che mi permetta di abbandonare le tensioni, almeno le tensioni più importanti, per esempio nelle gambe, nelle articolazioni. Le tensioni del dorso, le tensioni nelle spalle, in cui spesso c'è una grande rigidezza, le tensioni nella gola, nel collo, nel volto. A
A
volte
volte
riusciamo a rilassare, tutto il corpo, ma rimane una tensione nel volto. Allora cerco di avere questa espressione naturale, leggera, amichevole. Questa sera mi piacerebbe iniziare la nostra pratica con un'osservazione sul respiro. Il nostro respiro, nella maggior parte della giornata, è del tutto automatico ed è una cosa molto buona perché è un respiro sempre adeguato alle nostre esigenze. Tuttavia, abbiamo la possibilità di modificarlo e anche semplicemente di ascoltarlo. Questa prima parte mi piacerebbe provassimo una piccola modificazione del respiro. Se lo desideriamo, possiamo portare una o entrambe le mani all'altezza dell'ombelico. Possiamo socchiudere gli occhi, in modo che l'attenzione si rivolga proprio lì. È possibile che sentiamo un piccolo movimento in questa zona, ovvero che quando inspiriamo l'addome si gonfi leggermente e quando espiriamo si ritragga un poco. Questo è dovuto all'azione del diaframma, che scendendo comprime i visceri, quindi vanno un poco verso l'esterno, risollevandovi, sì, i visceri hanno più spazio e tornano un poco all'interno. Posso dedicare qualche momento, senza mai forzare, semplicemente a osservare se c'è questo respiro e come mi sento respirando in questo modo. Non sto forzando nulla, semplicemente sono un testimone, osservo. Osservo il flusso del respiro. Se porto le mani sull'addome, può darsi che inavvertitamente cominci a tendere le spalle. Se mi rendo conto di ciò, lascio che le spalle si abbandonino. Se la mia mente divaga ed è naturale, appena me ne rendo conto, sento di nuovo le mani sull'addome, il piccolo movimento, e allora ritorno a questa centralità, questa parte proprio stabile del mio corpo, e anche la mente ritorna stabile. Poi lascio che le mani tornino nella posizione tradizionale della meditazione, ovvero una mano in grembo, l'altra sopra, con i pollici che si sfiorano, oppure con le mani sulle ginocchia, o come sento adeguato a me stessa, a me stesso. Ora non pratico più alcun controllo sul respiro, ma semplicemente ne ho consapevolezza. Il respiro è totalmente naturale. Lo osservo. Lo osservo con piacere. Dov'è la mia mente ora? Se il mio respiro è veloce, osservo, il mio respiro è veloce. Se il mio respiro è lento, osservo, il mio respiro è lento. Se il mio respiro è superficiale, osservo, il mio respiro è superficiale. Se il mio respiro è profondo, osservo, il mio respiro è profondo. Se il mio respiro è sottile, osservo, il respiro è sottile. Se il respiro è intenso, osservo, il respiro è intenso. Ma questo non indica alcun giudizio su come sto respirando, è semplicemente presenza. Spesso, quando siedo in meditazione, vorrei che la mia mente fosse silenziosa e pacificata, ma i pensieri si propongono sullo schermo della mente. Osservo il pensiero, sorgere, manifestarsi, andarsene. Quello che cerco di fare è di non promuovere questa proliferazione di pensieri, uno inanellato all'altro. Abbiamo portato attenzione al corpo, al respiro e alla mente in modo separato. Adesso dedichiamo questi minuti a osservare me stessa, me stesso come un tutt'uno, come realmente sono. A sentire il corpo rilassato, il respiro naturale. La mente nel suo stato attuale e dedico un piccolo sorriso interno, ma anche sulle labbra, a me stessa, a me stesso, e anche un po' per sorridere, per ridere di me, per non prendermi eccessivamente sul serio. Care amiche e cari amici, adesso possiamo dolcemente lasciare questa posizione e riprendere piccoli movimenti nel collo, nelle spalle. Stasera mi piacerebbe introdurre una pratica che forse alcuni di noi già conoscono, soprattutto nei ritiri, che è quella dei 10 movimenti in consapevolezza, che aiutano a scioglierci dopo un tempo di meditazione come questo. Io non ho uno spazio molto grande, quindi sposto la mia sedia. Spero che voi abbiate uno spazio un po' più grande del mio. Bene, se volete possiamo quindi metterci in piedi. Sono movimenti molto semplici quelli che faremo questa sera. Le braccia sono abbandonate lungo il corpo. Il primo gesto è semplicissimo. Quando inspiro, porto le braccia con le mani sulle linee delle spalle e quando espiro le lascio cadere. Lo faccio per 3 respiri. Mi fermo un respiro o due e poi il gesto diventa leggermente più ampio. Quando inspiro, le braccia si portano perpendicolari a terra. Scusate, sì, perpendicolari, e quando espiro lascio cadere. Lo faccio 3 volte. Il terzo movimento porta le mani appoggiate sulle spalle. Quando inspiro, le braccia si distendono, quando espiro, le mani tornano sulle spalle. Anche questo 3 volte. Il quarto movimento, le mani si giungono davanti a me. Quando inspiro si sollevano e si aprono, espirando scendono e tornano a giungersi davanti. 3 volte anche questo. Poi si può invertire, quindi inspirando apro lateralmente e salgo, espirando scendono. Rilasso bene le spalle, sciolgo il collo. Il prossimo movimento invece lavora di più sul bacino. Apro un po' i piedi, più o meno come la misura del bacino stesso. Le mani appoggiano sui fianchi. Inspiro ed espirando mi fletto in avanti e poi faccio un movimento circolare. Ruoto per esempio verso destra. espirando ritorno. E lo faccio altre due volte. Quando l'ho fatto tre volte su un lato, lo faccio ruotando in senso opposto. Quindi se ho fatto verso destra, adesso ruoto verso sinistra. Se questo movimento ha generato un po' di calore, mi fermo qualche istante, osservo il respiro, che se è un po' più accelerato, torna lento e tranquillo. Abbandono bene le spalle, non lascio che nulla rimanga in tensione. Il prossimo gesto invece lavora di più sulla colonna, perché quando inspiro solleverò ancora una volta le braccia verso l'alto e quando espirerò scenderò con il busto, con le mani che tendono a avvicinarsi ai piedi, ma naturalmente con gentilezza, senza mai dover forzare, senza dover arrivare in nessun punto particolare. Quindi quando mi sento, inspirando sollevo le braccia, espirando le braccia scendono, scende anche il busto, scende il capo, mi abbandono un poco. Inspirando, ritorno. Una seconda volta. Una terza volta. Poi mi sollevo e mi fermo. Nuovamente sono centrato, centrata, respiro tranquillamente. Il prossimo gesto invece lavora di più sull'articolazione delle ginocchia. I piedi sono nuovamente aperti come la misura del bacino, le mani vanno ai fianchi. Quando inspiro vado in punta di piedi. E quando espiro, fletto le ginocchia e scendo con il bacino. Quando inspiro, mi risollevo. E se lo desidero, lo faccio ancora due volte. Mi fermo ancora. Osservo il cuore, il respiro. Penserei di terminare facendo 8 movimenti invece che 10. Questo movimento lavora sull'anca, l'ultimo che faremo. Le mani vanno sui fianchi. Quando inspiro, la gamba destra si stacca un attimo dal suolo e viene un po' in avanti, poi ruota verso l'esterno, fino a quando il piede va a sfiorare a terra dietro il piede sinistro e poi ritorno. In avanti. Il piede non tocca a terra, ruoto nuovamente verso l'esterno, fino a che il piede vada a terra, al di là. L'ultima volta. Ritorno. E faccio la stessa cosa sostenendomi sulla gamba destra e muovendo la gamba sinistra. Il piede sinistro si stacca da terra, la rotazione all'indietro, il piede che va al di là di quello destro, e ritorno, senza toccare, portare il piede a terra, una seconda volta. E una terza. Mi fermo di nuovo e ancora una volta osservo che tutto il mio corpo torni in uno stato di tranquillità, di quiete. Se questi movimenti hanno aumentato un po' con la mia temperatura, aspetto che ritorni alla normalità. Vi ringrazio di aver sperimentato questi movimenti insieme e allora adesso direi che possiamo dedicare i prossimi 5 minuti a una camminata lenta, nella nostra casa, avendo la consapevolezza del respiro, del passo, che sto camminando, non sto andando da nessuna parte, sto solo camminando. E tutta la mia attenzione è su questa attività. Tra 5 minuti ci ritroviamo per continuare insieme. Quindi quando avremo terminato la nostra camminata potremo tornare a sederci. Aspettiamo ancora un attimo di essere tornati tutti. Grazie per la cura con cui abbiamo eseguito queste pratiche in movimento, sia quella individuale sia quella insieme. Adesso allora continuiamo con la lettura da questo libro, Da cuore a cuore, di Acanthanavaro, e il paragrafo che leggeremo sarà La pratica del qui e ora, forse qualcuno di voi ha questo testo, e a pagina 73. Il capitolo sarebbe abbastanza lungo e quindi io ho fatto dei salti in modo da avere una lettura che non sia eccessivamente lunga e impegnativa. Sono di Campana e poi iniziamo la lettura. La pratica del qui e ora. La pratica meditativa ci cala nell'intimità del nostro spazio interiore, dove avviene il confronto con noi stessi. È molto importante mantenere il contatto con questo spazio interiore e fare della pratica meditativa un elemento costante della vita quotidiana. La nostra pratica consiste essenzialmente nell'arte del vivere. Il pensiero ha difficoltà a lasciare andare il passato e non immaginare il futuro. Questo continuo oscillare tra passato e futuro viene comunemente chiamato vita, ma la vita è sempre nel presente e la consapevolezza del pulsare della vita non è altro che la consapevolezza del continuo nascere e morire, del continuo alternarsi di forma e vuoto, di conosciuto e ignoto. Ci riesce difficile arrivare a questa comprensione perché abbiamo fatto della forma, del conosciuto, del pensiero, il nostro unico punto di appoggio e cambiare prospettiva significa rivoluzionare tutto il nostro modo di essere e di percepire. Per questo si presentano molte resistenze e il dubbio è una manifestazione, forse la più intelligente, di questa resistenza mentale. Molto spesso il dubbio emerge come una presenza nebulosa, indefinita, che annebbia la mente e non permette quella chiarezza e quella capacità conoscitiva che vanno direttamente al cuore delle cose. È come un fantasma che cerca di evocare tutta una serie di paure e di timori per farci retrocedere da una dimensione che ci è ancora ignota. Dobbiamo andare oltre il dubbio scettico, oltre il pensiero concettuale. Dobbiamo essere in grado di fermare il pensiero discorsivo, non con un atto di volontà o di imposizione coercitiva, ma perché comprendiamo che il continuo scorrere dei pensieri non è ciò che siamo e quindi può venire superato. L'importanza eccessiva che assegniamo ai pensieri li L'insistenza su di essi non fa che legarci a una visione dualistica e limitante. La soluzione radicale del problema dell'esistenza richiede un superamento, una realizzazione che ci liberi dalla morsa dei pensieri e ritrovi nella saggezza la propria fonte e la propria visione. Per questo motivo non c'è vera pratica se non c'è distensione, chiarezza, tranquillità e pace. Tutti gli altri momenti della pratica meditativa sono fasi preliminari. La perseveranza e la pazienza sostengono la pratica e ci permettono di andare oltre le aspettative. Le aspettative appartengono al pensiero e quindi sono sempre produzioni condizionate che tentano di far rientrare nell'ambito del tempo i frutti della pratica. In questo modo pensiamo che la pratica sia qualcosa che rientra nel tempo e che i frutti siano il prodotto del nostro intervento. Questo modo di vedere è problematico perché ci potrebbe accadere, e molto spesso accade, di non trovare un riscontro pratico, cadendo così nella depressione e nello scoraggiamento, perché ci sembra che la pratica non risponda alle nostre aspettative. La delusione dà poi credito alla mente giudicante, rendendo la pratica ancora più ardua. Per liberare la nostra pratica da questi modelli concettuali è importante pensare e pesare il tutto nel qui e ora. La meditazione avviene sempre nel qui e ora. Non appartiene al tempo, al passato o al futuro. O siamo presenti o non lo siamo. E questa presenza, questa consapevolezza, non può che essere l'esperienza diretta del continuo fluire delle cose, dei fenomeni, nel continuo e infinito presente, in una dimensione che è sempre qui e ora. Entrare in quest'ottica ci libererà da non pochi guai, non solo relativi alla pratica, ma insiti nella modalità comportamentale e relazionale che caratterizza la complessa rete di problematiche e conflitti che ci portiamo dentro. Dobbiamo riacquistare la fiducia di poter cambiare la nostra vita, di essere liberi di evoluzionare il nostro modo di vivere qui e ora, e liberarci correttamente in ogni momento. È facile cadere nella falsa interpretazione per cui le cose da cambiare sono sempre l'esterno, le persone da cambiare sono sempre gli altri. Sappiamo che cause e condizioni determinano gli eventi e queste cause operano secondo una legge di interdipendenza, di interrelazione, che per la sua vastità va oltre la nostra capacità di comprensione. Ciò non toglie che ognuno di noi può, osservandosi nel presente, liberarsi dai contenuti mentali che condizionano la sua visione, come dire chiunque può togliersi gli occhiali quando si accorge che hanno bisogno di una pulita. Si dice spesso, prima schiarisciti le idee e poi parla. Lo diciamo agli altri, ma è un atto di coraggio che prima va chiesto a noi stessi. Molto spesso la meditazione viene presentata in modo da suscitare ulteriore brama esperienziale. Diventa un esercizio in cui cerchiamo di ottenere qualcosa, di fare esperienza. Il primo livello di concentrazione, il secondo, il terzo, il quarto e così via. Ma la liberazione, senza promettere grandi conquiste, ci permette di andare oltre il dualismo del soggetto, che cerca un supposto oggetto, la liberazione, l'oggetto della sua ricerca. Quanti di voi si sono avvicinati alla meditazione nell'intento di illuminarsi? Se questo è il vostro scopo, considerate che l'illuminazione richiede un'estrema costanza di azione, cioè l'esperienza meditativa deve essere tradotta in azione e lì verificata. Per cambiare abbiamo bisogno di freschezza, di creatività, di spontaneità ed energia, di una visione nuova capace di cambiare il mondo. E ne siamo in grado perché noi stessi siamo nuovi in ogni momento. Nella liberazione siamo nuovi, rinnovati, liberi. Nell'ignoranza continuiamo a essere l'uomo vecchio, il vecchio archetipo di sempre. Riconoscere il momento dell'abbandono, dell'offerta generosa di se stessi, ci permette di andare oltre noi stessi e di collaborare alla risoluzione e all'evoluzione della coscienza. La capacità di offrire il proprio corpo a questa trasformazione, affinché possa divenire uno strumento per veicolare l'energia dell'universo, ci riporta a una condizione primordiale, al di là della problematica personale dell'esistenza, del che cosa farò domani, che cosa farò della mia vita, che cosa farò da qui a 10 anni, a che età dovrò andare in pensione. Se ci riesce difficile intervenire al nostro interno, è appunto perché siamo ancora troppo identificati con i nostri pensieri, le emozioni e le sensazioni. L'esercizio del distacco, in condizioni ideali come quella di un ritiro, deve essere poi verificato nel momento della tragedia. E non c'è tragedia più ordinaria di quella quotidiana. Una tragedia così familiare da lasciarci spesso interdetti, incapaci di rispondere in modo adeguato. E così accumuliamo reazioni su reazioni, violenze su violenze, perché anche le più piccole avversità sono atti di violenza. Sentirsi sopraffatti o incapaci di dare una svolta decisiva alla nostra vita è una continua violenza che subiamo perché ci viene negata la libertà. Ma la libertà ci viene negata per nostro stesso volere, perché noi non vogliamo essere liberi. Assumendoci la piena responsabilità della nostra condizione, possiamo guardare con maggiore onestà per riprendere in mano il gioco, per vedere se davvero deve andare a finire così come sembrerebbe destino. Chi l'avrebbe scritto questo destino? L'abbiamo immaginato noi. A parte l'inevitabilità della vecchiaia, della malattia e della morte, nessun altro destino è stato scritto per noi. Il destino biologico prevede il declino più o meno veloce del corpo, a seconda delle cause e delle condizioni, ma la saggezza è un nostro diritto. Dobbiamo reclamare questo diritto. Non possiamo permettere a questo corpo di morire se non dopo essersene serviti per capire la vita. Questo dovrebbe essere il nostro impegno nei confronti della vita. Non siamo qui solo per fare una passeggiata, non vi sembra? Questo impegno nei confronti della vita è la comprensione stessa del vivere, del crescere, dell'ammalarsi, invecchiare e morire. La comprensione del disagio, del senso di alienazione, del rifiuto della vita. Se sentiamo il fuoco, l'ardore di questa aspirazione, ritroviamo l'energia necessaria per essere liberi. Essere liberi richiede molta energia, perché essere liberi non significa mai essere liberi per se stessi. In questo atto di totale disponibilità alla vita, con generosità di cuore e apertura di mente, riceviamo attimo per attimo i messaggi che, nel nostro sentire e ascoltare profondo, rivelano il principio dell'amore e della verità della pace. Così trasformeremo il quotidiano in una terra pura. Grazie per aver condiviso questa lettura.